Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Tappeto rosso per Vladimir Putin a Nuova Delhi. India e Russia confermano l'amicizia pluridecennale per rilanciarla su più fronti. La Svizzera si appresta a presiedere l'OSCE con una prospettiva di missione in Ucraina dopo quella molto criticata del 2014. Lo sport secondo oro per Noè Ponti agli europei in vasca corta. Il ticinese si impone nei 100 metri misti. New Delhi ha srotolato il tappeto rosso per la visita lampo del presidente russo Vladimir Putin, ricevuto ieri sera dal premier Narendra Modi sulla pista dell'aeroporto. La lunga amicizia fra i due paesi non dà segno di stanchezza. Sul tavolo molteplici accordi economici e militari, mentre la questione ucraina scivola sullo sfondo. Chiara Ridd, nostra collaboratrice dall'India, che cosa ci si aspetta da questa visita, che è la prima dall'inizio dell'invasione?
Sì, è un programma fittissimo quello di oggi per Putin, ricevuto con tutti gli onori tra una cena a casa di Modi e un'altra stasera al Palazzo Presidenziale. Una giornata che comincia ora con il saluto al memoriale del Mahatma Gandhi, ebbene sì, il padre della non violenza, e continua con l'inaugurazione della sede della televisione RT Russia Today, bandita in Occidente ma che apre qui una redazione con 100 persone. Una visita che è prima di tutto un'operazione di pubbliche relazioni per un leader che è inviso al resto del mondo quasi, ma qui è osannato sia dai giornali che dall'uomo della strada per un'amicizia, quella India-Russia, che risale all'inizio dell'indipendenza indiana. Ma il centro della visita è il summit economico bilaterale, dove nel pomeriggio i due leader annunceranno una sfilza di nuovi accordi.
Sì, una sfilza di nuovi accordi, ma di che cosa si tratta?
Direi che il più importante è la collaborazione militare. La Russia, che è già il primo fornitore in India per quanto riguarda la difesa, propone la vendita di missili e jet da combattimento. L'India vuole procurarsi sistemi antimissile che già hanno funzionato nella guerra dello scorso maggio con il Pakistan. Per l'atomica civile, la Rosatom spinge per i suoi mini reattori e anche per costruire nuove megacentrali necessarie perché l'India si allontani dal carbone. E poi c'è il petrolio russo, che l'India compra a prezzo scontato. Per questo Trump aveva inflitto il 25% in più su quasi tutte le esportazioni da qui. Putin ieri sera ha accusato gli Stati Uniti di ipocrisia perché continuano ad acquistare uranio da loro mentre chiedono all'India di cambiare fornitore. L'India deve però continuare il suo difficile equilibrismo tra Occidente e paesi del sud globale. Dal punto di vista geopolitico, questa visita è una vera sfida. La Russia è legata a doppio filo alla Cina, invisa all'India, e al Pakistan, acerrimo nemico. Vedremo oggi come i due leader sbroglieranno questa matassa.
L'OSCE è di nuovo sul terreno in Ucraina per monitorare un eventuale futuro cessate il fuoco. È l'auspicio del consigliere federale Ignazio Cassis, che dal 1 gennaio prossimo presiederà l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Un'esperienza già vissuta dalla Svizzera. Ne assunse infatti la presidenza nel 1996 e nel 2014. In quell'anno, il 2014, iniziò una missione lungo la linea del fronte nel Donbass che raccolse molte critiche. Piero Grabeck.
Nel 2026 l'OSCE, nelle intenzioni di Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale affari esteri, dovrà affrontare importanti riforme per essere più efficace. Lo dovrà fare senza un soldo in più. Dal 2021 le profonde divisioni interne tra i 57 paesi membri sono talmente forti dal rendere impossibile votare un nuovo budget. Ci si limita a rinnovare quello del 2021, e questo in seno a un'organizzazione incaricata di promuovere la pace, la democrazia e la stabilità. A Vienna è in corso il consiglio ministeriale dell'OSCE. Cassis ha espresso le proprie ambizioni per l'anno prossimo. 12 anni fa il suo predecessore Didier Burkhalter, durante la sua di presidenza, riuscì a tessere legami molto stretti con Russia e Stati Uniti, fatti anche di calorosi abbracci con gli omologhi John Kerry e l'intramontabile Sergei Lavrov. Sul terreno però, nel Donbass, la situazione si presentò particolarmente ostica. L'organizzazione iniziò a monitorare il rispetto degli accordi di Minsk con grande prudenza e discrezione. Le speranze erano molto elevate, ma le scaramucce tra esercito ucraino e filorussi continuarono. E allora la missione incassò pesanti e costanti critiche. Poi ci pensò l'invasione militare russa del 2022 a spazzare via l'OSCE.
Si è aperto nell'isola greca di Lesbo il processo contro 24 attivisti che prestavano soccorso ai migranti. Le accuse formulate nel 2018 sono di associazione criminale, riciclaggio di denaro e favoreggiamento dell'ingresso irregolare. Un processo che secondo Amnesty International punta a criminalizzare la solidarietà. Elena Kaniadakis.
If you see someone drowning, you would help them. Any normal person would help someone who's at risk of drowning.
Se vedi qualcuno annegare, lo aiuti. Ogni persona normale farebbe lo stesso. Sean Binder, 31 anni, irlandese, è uno degli attivisti imputati. Nel 2016 aveva raggiunto Lesbo, l'isola al centro della crisi migratoria, per dare una mano con una ONG locale oggi disciolta. Azioni semplici come pattugliare la costa con un binocolo ed allertare la guardia costiera di eventuali naufragi. Accanto a lui c'era anche l'attivista Sara Mardini, fuggita con la sorella Yusra da Damasco e approdata su un barcone a Lesbo nel 2015. Entrambe nuotatrici avevano spinto a riva l'imbarcazione su cui viaggiavano, mettendo in salvo altri 18 profughi. Sara era poi tornata lì, a Lesbo, appena un anno dopo aver ottenuto l'asilo in Germania, per aiutare chi, come lei, aveva cercato la salvezza via mare. Nel 2018 Mardini e Binder sono stati incarcerati per 100 giorni con l'accusa di essere dei trafficanti, un caso che è stato uno spartiacque per le ONG in Grecia. Da allora in molte hanno abbandonato le isole denunciando un clima di crescenti intimidazioni. Nell'udienza di ieri sono state ascoltate le testimonianze della Guardia Costiera. Per gli avvocati e ONG come Human Rights Watch sono accuse prive di fondamento. L'unica colpa degli attivisti, hanno ribadito, è quella di avere salvato delle vite in mare.
Avevano chiesto asilo in Svizzera denunciando persecuzioni politiche in Turchia, ma le autorità elvetiche li hanno respinti e rinviati in patria, dove sono stati arrestati. È quanto accaduto ad almeno 12 cittadini curdi, secondo un'inchiesta di SRF. Preoccupate, le organizzazioni umanitarie chiedono lo stop dei rimpatri in Turchia. I dettagli con Anna Valenti.
Ich habe Angst, ich kann nicht nochmal zurückkehren.
Io ho paura, non posso tornare in Turchia. Mio fratello è stato messo subito in carcere, non sta bene né mentalmente né fisicamente, è grave. È la testimonianza di Miro, nome fittizio attribuito dai colleghi della cellula investigativa di SRF. Cittadino turco di origine curda, ha chiesto asilo in Svizzera perché attivo in un partito d'opposizione filocurdo. Ora teme di fare la stessa fine del fratello, Alan, altro nome fittizio. Anche lui richiedente l'asilo in Svizzera, respinto e rimpatriato a settembre. Le autorità elvetiche gli hanno negato lo status di rifugiato, giudicando la sua attività politica in Turchia troppo blanda e le prove di un possibile arresto poco plausibili o addirittura falsificate. Ma appena atterrato, Alan è stato arrestato. Da oltre 3 mesi è rinchiuso in un carcere turco, accusato di sostenere un'organizzazione terroristica. Rischia 8 anni di prigione. Una storia non isolata. Vediamo sempre più casi di richiedenti asilo curdi respinti che vengono detenuti dopo il loro ritorno in Turchia, afferma Elian Engeler, portavoce di Refugee Aid. I membri dell'opposizione vengono messi a tacere con accuse come insulto al presidente o propaganda terroristica. La Svizzera ha una politica di asilo molto restrittiva nei loro confronti e per loro è complicato difendersi individualmente. Negli ultimi mesi sono 12 casi simili documentati dal Consiglio svizzero per i rifugiati e dagli avvocati democratici della Svizzera. In ottobre hanno scritto alla Segreteria di Stato per la Migrazione chiedendo lo stop dei rimpatri in Turchia, ma senza effetto. Dalla denuncia, il Tribunale Amministrativo Federale ha già autorizzato almeno altre 25 espulsioni di curdi turchi.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.